Signore, conceda a tutti quanti noi, carissimi fratelli e sorelle, la pienezza di quella grazia e di quella pace che Maria ha goduto durante gli anni della sua vita terrena e che ora gode nel cuore della Trinità. C'è un amore singolarissimo che Francesco nutre nei riguardi di Maria, la Santa Madre di Dio. E fra Tommaso da Celano, il primo biografo, ci dice anche la motivazione: perché aveva reso nostro fratello il Signore della Gloria. Per questo, dice lo stesso biografo, circondava di un amore indicibile la Santa Madre di Dio. Sembra che il giovane figlio di Pietro di Bernardone abbia bisogno di Maria, ne abbia un estremo bisogno, perché ogni cosa bella della sua vita ha il profumo dell'eccomi della Vergine di Nazareth. La Porziuncola è una delle chiese che Francesco ha ricostruito con le sue mani, facendosi muratore, dopo che la voce del crocifisso lo ha toccato in profondità. Va Francesco, ripara la mia casa, che come vedi è tutta quanta in rovina. Lì la Porziuncola diventa il cuore dell'ordine che lui fonda senza mai aver pensato di diventare padre di un ordine così grande, che prima della fine degli anni venti ha al suo interno più di 5.000 frati dispersi in tutta quanta l'Europa. Lì nel 1209 sorge questa consapevolezza nel cuore di Francesco. Lì, alcuni anni dopo, il 28 marzo del 1211, Francesco accoglierà in quella chiesina, nel buio di una notte della Domenica delle Palme, rischiarata soltanto dai fuochi, dalle lanterne, dalle fiaccole dei frati, accoglie Chiara nel suo desiderio di appartenere totalmente al Signore. Lì Francesco ha la visione di Cristo Salvatore della sua madre nel 1216 e di là dirà ai suoi frati di non allontanarsi mai da quella chiesina. Anche se dovessero cacciarvi per la porta, voi rientrate per la finestra, perché questa è la casa di Dio dove gli angeli salgono e scendono. È il segno del bisogno che Francesco ha di stare in quella chiesina che è come il cuore di Maria, che lo accoglie, che lo genera all'obbedienza, alla disponibilità, al perdono, alla misericordia. Uno dei segni poi è quando il 3 ottobre del 1226 Francesco si abbandona all'abbraccio di Sorella Morte e lo fa proprio nella Cappella del Transito, così oggi viene chiamato, alle spalle della Porziuncola. Ma perché Francesco ha bisogno di Maria, così come ne abbiamo bisogno noi, in maniera consapevole o non consapevole? Per qual motivo Francesco deve attingere dalla pienezza della grazia che trasborda dalla vita di Maria, quella sequela radicale al Figlio divino che in lei ha preso carne? Perché mai anche noi, insieme con Francesco, siamo invitati a guardare a Maria, anche se c'è un abisso tra noi e lei? Lei immacolata, tutta bella, tutta pura, tutta splendore, tutta grazia, tutta luce. Non c'è una fibra nella vita di Maria, nel corpo di Maria, non c'è un pensiero, un tratto che non sia permeato da Dio, dalla sua grazia, dalla sua luce. Noi invece, così affaticati, stanchi, oppressi dai nostri pensieri, dai nostri peccati, dalle nostre disobbedienze. Eppure, nonostante questo abisso, siamo invitati a guardare Maria con il cuore di Francesco e a farla diventare modello del nostro discepolato. Ma perché mai? Perché Francesco ha compreso che Maria è una maestra impareggiabile, insostituibile nell'amore a Cristo Signore. Per questo, chi crede di andare a Dio non utilizzando Maria vuol volar senz'ali. C'è un passaggio in questo brano del Vangelo che, come ogni pagina della scrittura, è una cisterna, un pozzo dal quale possiamo attingere sempre. C'è un verbo sul quale noi facilmente passiamo, che è l'incipit del cammino di discepolato di Cristo Signore che Francesco assimila alla scuola di Maria. Lei che è vergine fatta chiesa, lei che è additata dal serafico padre a Chiara e alle sue figlie perché si sono fatte spose dello Spirito Santo, proprio come Maria. Noi all'inizio di questo brano abbiamo ascoltato che nel sesto mese, il riferimento è a Elisabetta, l'angelo Gabriele venne mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth. C'è questa storia universale che pian piano si ristringe ad una vergine della casa di Davide, promessa a Giuseppe che è della casa di Davide. La vergine si chiamava Maria. Sembra che l'Evangelista ci faccia stare con il fiato sospeso fino a pronunciare quel nome così dolce, così caro. E poi l'Evangelista appunta, entrando da lei. In questo verbo c'è il segreto della vita di Maria. Sembra strano, ma come, in un verbo? Sì, in un verbo. Maria lascia entrare la grazia di Dio dentro di lei. È nel brano che l'Evangelista Luca, proprio come un pittore, ci disegna dinanzi agli occhi, dipinge dinanzi al nostro sguardo, è un incedere, uno sviluppo progressivo di questo verbo. Maria lascia a Dio la possibilità di entrare dentro di lei, gli dona spazio, gli dona la facoltà di parlare. E com'è? Se Maria avesse interiorizzato la lezione di Eli che al piccolo Samuele disse: quando sentirai la voce di Dio che ti chiama, di parla Signore che il tuo servo ti ascolta. Questo fa Maria, lascia parlare Dio nella sua vita, si lascia motivare dalla parola che ascolta, si lascia turbare dalla voce che sente. Pian piano la voce di Dio penetra in Maria. Penetra prima attraverso l'angelo, poi attraverso il saluto, poi attraverso la sua identità piena di grazia. Tutto inizia a muoversi in Maria. A quelle parole ella rimase turbata, si domanda che senso avesse un saluto come quello. Quando Dio entra nella tua vita, inizia a muovere quello che c'è dentro di te. Inizia a smuovere la terra del cuore. Inizia a portare l'acqua che ti rigenera, la luce che ti rischiara, la grazia che ti riempie di ogni gioia. Questo fa Dio quando entra, quando trova una persona che gli dà la possibilità di parlare. E in questo brano noi vediamo proprio lo sviluppo di cosa fa l'amore di Dio nella vita di Maria. Le dona un disegno nuovo, le presenta un progetto grande. La grazia di Dio, la potenza dell'amore che entra in Maria, la trasforma, la spinge a guardare in alto, a desiderare cose belle, a sognare con Dio, a non accontentarsi delle cose da poco, a puntare il cielo, ad ascoltare Dio, a lasciarsi vibrare al soffio dello Spirito, a sognare in grande, a desiderare alto, a volare come un'aquila quasi a lambire il cielo. Lei che realizza senza volerlo quel desiderio che
gli uomini con la torre di Babele non poterono realizzare, Maria sì, perché è Dio che lo realizza in lei. Ci sono dei passaggi dove l'Evangelista ci fa comprendere come nella vita spirituale Dio entra nella tua vita, ma entra gradualmente e chiede che tu risponda docilmente. C'è il saluto e c'è la risposta di Maria che è il turbamento. C'è l'incalzare di Gabriele che le dice: ma non temere, tu hai trovato grazia, concepirai un figlio. E poi c'è Maria che si strugge dal desiderio di realizzare quello che Dio le sta chiedendo, di lasciarsi portare dalle parole che ascolta, che guarda caso danno parole a quello che Maria sente dentro di sé, alla grazia che da sempre l'ha accompagnata, a quell'amore che l'ha preservata, a quella luce che l'ha irrorata, a quella presenza che l'ha accompagnata dal primo attimo del suo concepimento. E il desiderio di Maria incontra una parola ancora più chiara. Dio entra sempre più potentemente attraverso la voce dell'angelo. Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra, la potenza dell'Altissimo. E poi c'è la capacità di guardarsi intorno. Anche Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito un figlio. Dio entra nella tua vita così come è entrato nella vita degli altri. Tu non sei lontana dagli altri, tu sei parte di una storia più grande, di un disegno bello, di un progetto eccelso, di una salvezza che vuol raccogliere tutti gli uomini, perché Dio vuole che tutti gli uomini siano salvi e giungano alla conoscenza della verità. Maria si lascia consumare da quell'amore, si lascia raggiungere da quel progetto, si lascia illuminare da quella voce, si lascia amare da quella presenza. E l'eccomi di Maria è l'inizio della sua storia, nella quale lei si abbandona a Dio e continuerà man mano, progressivamente, prima nei 9 mesi della sua gravidanza, poi con il parto, con il lasciar crescere quel Gesù che è sotto i suoi occhi, è suo figlio, ma è figlio di Dio. Maria dovrà sempre lasciare che Dio prenda abitazione e dimora dentro di lei. Ma come? L'ha fatto con il corpo, ma dovrà ancora di più continuarla a fare per gli altri anni della sua vita, con la mente, con il cuore, con il desiderio, con i sogni. Per questo Francesco, per questo noi abbiamo bisogno di Maria, perché lei ci insegna a portare il passo con l'amore, a mettere a frutto la grazia, a lasciarci interiormente illuminare dalla presenza del risorto, irradiare dal suo incedere, portare dal suo soffio, determinare nelle scelte dalla volontà del Padre. È vero, in Maria c'è tutto purezza di amore, ma noi, nel momento in cui accogliamo l'amore di Dio, dobbiamo sapere che abbiamo bisogno che quell'amore ci purifichi, che quella potenza ci perdoni. L'amore di Dio, quando tocca tutti quanti noi, diventa grazia di perdono che ci purifica. Differenti da Maria, siamo dei poveri peccatori, ma da Maria possiamo imparare la metodologia da attuare, il cammino da vivere, la risposta da offrire, la radicalità da vivere, di cui lasciarsi scandire, da cui lasciarsi portare. E così, se in Maria entra la purezza del dono di Dio, in noi vuole entrare la potenza di quell'amore che è misericordia, la forza di quella grazia che è perdono. Questo noi celebriamo oggi, l'ingresso nella vita di ciascuno di noi, per un privilegio singolarissimo concesso a Francesco, di lasciare entrare in noi il perdono di Dio, la forza del suo amore, la potenza della sua misericordia. Questo Dio vuol fare in te così come l'amore suo ha fatto in Maria. Lascia entrare dentro di te la potenza della misericordia. Lascia che sia la misericordia a purificarti, l'amore di Dio a irradiarti, la sua grazia a purificarti, il sangue e l'acqua che sgorgano dal costato di Gesù a farti diventare una creatura nuova. Perché più lasci entrare Dio in te, più lasci a Dio di mettere abitazione e dimora dentro di te, e più entri nel cuore di Gesù, più vivi della sua vita, più il suo spirito ti fa vivere in tutto conformato a lui nel mistero della sua Pasqua. E così quando entra in te la misericordia, tu sei riempito di amore, ma non perché lo meriti, ma perché Dio è buono, non perché le tue azioni guadagnano la misericordia, ma perché Dio è grande e il suo amore è per sempre. Quando ricevi l'assoluzione, la grazia di Dio ti riempie oltre misura del suo amore. È un amore che dentro ti consuma, che ti riempie, che ti illumina. Tu sei tutto di Dio, tu sei tutto con Dio. Tu sei trasparenza di Dio in quel momento. Ma quell'amore noi lo conteniamo, dice Paolo, come un tesoro in vasi di creta, perché appaia che questa potenza straordinaria viene da Dio e non da noi. Anche noi, al pari di Maria, quando ci sentiamo perdonati da Dio, diciamo: ma Dio non può perdonarmi, Dio non può amarmi. Anche noi rimaniamo stupiti, siamo turbati quando il sacerdote ci dice: io ti assolvo, ed è Cristo che ti assolve, è Cristo che ti ama, è Cristo che riversa in te tutta la forza del suo spirito. E il tuo cuore, come il grembo di Maria, accoglie colui che l'universo intero non può contenere. Stupore, ansia, spasimi, turbamento. Questo è quello che avviene nel nostro cuore e nella nostra vita. Eppure lì siamo chiamati a fare un passo in più, a lasciare che Dio ci dica come questa potenza di amore ci può trasformare, questa misericordia di vita ci può irradiare. In che modo la nostra esistenza deve cambiare e può mutare il suo corso secondo la volontà di Dio. Maria è la piena di grazia, ma quella potenza di amore va orientata, quella grazia santificante va vissuta, va interiorizzata, va messa a frutto. Quanto è importante, carissimi, l'ascolto continuo di Dio nella sua parola e nella Chiesa. Quanto è importante essere attenti come Francesco alle parole di Dio che ci vengono dalla creazione e dai fratelli. Sono indicazioni necessarie per mettere a frutto l'amore, per vivere del perdono, per irradiare misericordia. Noi dinanzi a quell'amore che non mediteremo mai, mai e poi mai, noi siamo chiamati a dire come Maria all'angelo: ma com'è possibile questo? E la risposta di Dio nei nostri riguardi sarà la stessa di Maria. Dio ti ama da sempre, Dio riversa in te il suo amore, Dio ti riempie di misericordia, Dio ti irradia con la luce del mistero pasquale del suo Figlio crocifisso e risorto per tutti e per te. Così da poter dire con Paolo: Cristo mi ha amato e ha dato se stesso per me. Dinanzi a questo desiderio di Maria, anche noi siamo chiamati a dire a Dio: ma come posso mettere a frutto questa grazia? La mia vita non cambia. E ci sentiremo sempre rispondere: lascia operare lo Spirito Santo che è sceso su di te, lasciati portare docilmente dal Signore, lascia che la tua vita pian piano abbia i colori della vita di Cristo, lascia che i sentimenti del cuore di Gesù entrino dentro di te e facciano guerra all'orgoglio, alla superbia, a tutte quelle virtù, sì, ma che sono virtù dell'inferno e del diavolo. E in questo modo, pian piano, lo Spirito Santo ci darà la grazia di mettere a frutto questa potenza di misericordia e di essere dei discepoli che, guardando a Maria, si lasciano amare da Gesù Cristo, si lasciano irradiare dalla sua grazia portare dalla sua forza, perché il discepolo di Gesù è colui che si è scoperto amato infinitamente da Dio e che vive di quell'amore, perché può dire con l'Apostolo: noi abbiamo creduto all'amore che Dio ha per noi. Ecco allora l'eccomi che tutti quanti noi, carissimi fratelli e sorelle, siamo chiamati a pronunciare. Maria dinanzi all'amore, noi dinanzi a quell'amore divino che si veste di misericordia e di perdono, siamo chiamati a dire eccomi, perché l'amore che Dio ci usa è un programma per la nostra vita. L'amore con il quale Dio ci ha amato diventa il modello di come lo Spirito vuole amare dentro di noi e vuole farci amare i fratelli. L'eccomi di Maria: eccomi, sono la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola, diventa il programma della sua vita, al punto tale che quando andrà da Elisabetta dirà: grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, ha guardato l'umiltà della sua serva. Sì, nell'umiltà Maria porterà quell'amore e sarà serva di quell'amore, lo dispenserà nella fretta di andare in Ebron, di stare 3 mesi nel silenzio del servizio, di donare la testimonianza della sua parola, e lo farà sempre nella vita pubblica del Salvatore, sotto la croce, quando accompagnerà il discepolo amato ad essere irrorato dalla misericordia. Lo farà nella Chiesa, quella dinamica tutta mariana di accogliere l'amore e di portare frutto nella misericordia e nel perdono. Carissimi fratelli e sorelle, dilettissimi figli, il cammino di Maria è il nostro cammino, e per noi, a differenza di lei, è un cammino scandito dal perdono e dalla misericordia, accolto e donato agli altri, offerto e ricevuto. Questa è la fraternità che Francesco ha desiderato e ha chiesto al cospetto del Padre. Non una famiglia perfetta, ma una comunità di eguali, dove il primo è colui che serve, come il maestro che, cinto di un acciucatoio, si mette a lavare i piedi dei suoi discepoli. Questa è la nostra fraternità. Non esiste una fraternità perfetta, non esiste una famiglia perfetta. Esistono le nostre famiglie, esiste la nostra fraternità. Eppure Dio oggi ci vuol dire che per essere autentici dobbiamo irrorare perdono e misericordia. Noi non vorremmo essere perdonati tanto da Dio quanto dagli altri. Vogliamo essere sempre all'altezza di ogni situazione, senza chiedere mai, andare a testa alta. Questa è una vita che non esiste, non è una vita autenticamente umana. La vita autenticamente umana che Cristo ci insegna e ci dona è quella permeata di amore, è quella irrorata dalla luce della misericordia. Tu sei discepolo se fai spazio all'amore misericordioso del cuore di Dio. Tu sei testimone d'apostolo se semini, se spargi ad ampie mani la misericordia di cui il Signore ti ha fatto vaso eletto di ogni virtù. Per questo lo Spirito, soffiando su di te, ha lasciato che la parola del Maestro si imprimesse nel cuore tuo. Andate, fate discepoli tutte le genti, andate, perdonate. Avete ricevuto lo Spirito Santo, gratuitamente donatelo e datelo. Carissimi, non possiamo vivere senza amore, non possiamo vivere senza misericordia e perdono. Lasciamo che ci sia questa circolarità nella nostra vita e lasciamo che la vita dei nostri fratelli venga illuminata continuamente dall'amore che Dio riversa dentro di noi. Non trattenere per te questo amore, mettilo in circolo. Lascia che la misericordia che Dio ti elargisce diventi forza di vita nuova nei rapporti, nella tua famiglia, nei luoghi di lavoro, nella tua comunità. Non guardare la pagliuzza che c'è nell'occhio degli altri. Guarda che la mano del Signore toglie la trave che c'è nel tuo occhio e ti fa guardare il volto sfigurato di Gesù, che è il più bello tra i figli dell'uomo, che per amarti fino alla fine non ha ricusato di morire in croce. Trai da quella sorgente la vita che ti rigenera, la luce che ti illumina, la grazia che ti perdona, la misericordia che ti trasforma la vita. Questa è la grazia da domandare al Signore oggi, da domandare a Dio con il cuore di Maria, da domandare a Maria con il cuore di Francesco. Il cassettonato ha ai piedi di questa meravigliosa tavola del perdono una figura che è sempre presente nei nostri conventi. Talvolta c'è nel chiostro, altre volte nella chiesa, ed è una figura straordinaria che apre il cuore mio alla speranza. C'è San Francesco che guarda le anime che stanno nelle fiamme del purgatorio e getta il suo cordone a salvarle, a recuperarle, a portarle in paradiso. Carissimi, chiediamo che San Francesco sia il nostro maestro e ci guidi a Cristo, amando Maria. Chiediamo che un giorno possa donarci il suo cordone, che ce lo possa lanciare, che possiamo afferrarlo. Ma prima di arrivare ad allora, afferriamo l'insegnamento di Francesco oggi, l'insegnamento del perdono e della misericordia. Che non ci sia nessun frate al mondo, scrive Francesco ad un ministro, che dopo aver guardato i tuoi occhi non se ne vada via da te perdonato. E se non vuole essere perdonato, chiedi tu a lui se vuole il tuo perdono. Che tu possa sempre attrarre i fratelli al Signore. Sia questo il cordone che Francesco ci dà per vivere una vita autenticamente scandita dal perdono e dalla misericordia. E tu, Maria, madre del Cristo Salvatore, regina degli angeli, guarda noi tuoi figli che desideriamo amarti con il cuore di Francesco. Sii anche per noi dolce aurora della salvezza. Dona alle nostre braccia stanche il frutto benedetto del tuo grembo immacolato. Donala alle nostre famiglie, alle nostre comunità. Donaci la grazia del tuo eccomi per lasciarci portare sempre da quell'amore di Dio a cui nulla è impossibile.